credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno.
Il tema di questo spazio, Suor Cristina, come anticipato due settimane fa, sarà la preghiera.
Ecco, prima di riprendere il nostro studio dei segni, simboli della liturgia, vorrei appunto introdurre questo argomento. E infatti col mese di settembre, liturgicamente punteggiato da belle feste come la Natività di Maria, l'esaltazione della Santa Croce, riprendono le attività delle parrocchie, l'impegno pastorale, la catechesi, che è quasi come organizzare una scuola. Potremmo dire però che forse l'urgenza, ancor prima della catechesi, è quello di formare alla preghiera i cristiani. È risaputo che i ragazzi, i giovani, sono un po' restii alla preghiera, specialmente se è fatta con le vecchie formule, come ad esempio il rosario, cose che a loro restano un po' noiose.
Ma c'è quindi, Suor Cristina, un modo per educare alla preghiera in particolare i giovani, ma anche tutti i fedeli, e poi anche un modo per avvicinare ed educare alla liturgia?
Ecco, per educare alla liturgia potremmo dire la cosa oggi resta difficile proprio perché manca quella piccola liturgia familiare. Un nostro amico, esperto sociologo, Monsignor Domenico Cravero, che è parroco, che si occupa anche di comunità di recupero di giovani, dice bisogna cominciare dalla famiglia. Con la piccola preghiera della sera, del mattino o prima dei pasti o magari nel giorno di domenica o quando c'è un compleanno, una nascita in famiglia, insomma qualche circostanza oppure una malattia dei familiari, ecco, proprio da questa liturgia familiare parte il modo di funzionare la liturgia in chiesa. Perché Dio è presente accanto a noi nella vita quotidiana e quindi non lo incontriamo solo in chiesa, ma viviamo in Lui, diremmo così, come il pesce nell'acqua, ecco, insomma, in un ambiente vitale che è quello proprio divino, insomma, l'ambiente divino in Dio.
Quindi la famiglia e la parrocchia, questi sono i luoghi dove educare alla preghiera. Abbiamo visto in particolare come farlo in famiglia. Per quanto riguarda invece la parrocchia?
In parrocchia appunto non c'è soltanto la messa o il rosario. Anche i fedeli che praticano spesso si limitano a questo, alla messa e al rosario. Ma se la messa non ha un prima e un dopo, non sortisce tutto il suo grande effetto. Educare alla preghiera è far conoscere e sperimentare l'amore di Dio. Potremmo dire la scuola di preghiera è scuola dell'amore di Dio. E si comincia dall'ascolto della parola, dal conoscere la scrittura, le opere di Dio per noi, perché se non conosciamo che cosa Dio ha fatto prima per noi, come facciamo a rispondere? Poiché la preghiera è una risposta all'iniziativa di Dio, è anche un dialogo di amore, è anche un rendere grazie per quello che Dio fa per noi prima che noi ce ne accorgiamo, insomma. E poi la Bibbia appunto ci insegna che Dio crea, che Dio parla, che offre l'alleanza, che ci conduce, che ci salva, tutte cose appunto per cui lodarlo, amarlo, ringraziarlo e anche supplicarlo perché siamo bisognosi e necessità. dopo l'ascolto, la formazione all'ascolto della parola di Dio, anche a celebrare la parola, e per questo c'è il lezionario delle domeniche, anche del giorno, lungo l'anno, e anche i sacramenti, in particolare il battesimo, la cresima, l'eucaristia, cioè l'iniziazione cristiana, quelle tre pennellate, diceva un mio maestro, che con le quali il Padre stampa in noi l'immagine del suo Figlio.
Quindi ascoltare la parola, celebrarla e poi la pratica dei sacramenti. Sono tre cardini, diciamo, per poter conoscere la preghiera e essere educati alla preghiera.
Sì.
C'è poi, Sor Cristina, anche un libro che può essere considerato il libro delle preghiere per eccellenza.
Non sono le massime eterne, insomma, quel libro che è una raccolta di preghiere, ma è il libro della liturgia delle ore, cioè quel libro che ci propone la preghiera dei salmi distribuita per noi in 4 settimane e che anche ritmano le ore del giorno. In particolare i cristiani semplici battezzati dovrebbero celebrare almeno lodi e vespro, lodi al mattino che celebrano la risurrezione del Signore e la luce, e i vespri la sera che diventano preghiera anche di intercessione.
Questo pregare sempre alla stessa ora, ogni giorno, richiede un utilizzo metodico del tempo, richiede molto tempo, e questo potrebbe essere comunque un problema.
Sì, dice, io non ho tempo di pregare, ma un cristiano deve pregare ogni giorno. E come fa una coppia cristiana ad essere fedele se non prega? Anche, diciamo, un bambino ad essere felice se non è abituato a pregare? Come molti ascoltatori forse conoscono i racconti di un pellegrino russo, cioè voleva lui, come dovrebbe fare ogni cristiano, imparare la preghiera continua, cioè stare continuamente alla presenza del Signore. Non è che si sta sempre in chiesa, si lavora, si fa quel che si deve fare, però in un ambiente di preghiera, come un atto di culto a Dio, proprio con quello che facciamo. Il pellegrino imparò la supplica del cieco di Gerico: Signore Gesù Cristo, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore, ripetendola 100, 1000 volte, insomma anche nel sonno. E i padri del deserto diceva bisogna pregare ogni giorno, magari solo con un versetto di un salmo, come o Dio vieni a salvarmi, o anche vieni presto in mio aiuto. E potremmo citare qui un detto di un padre: un giorno Abba Lot andò a trovare Abba Giuseppe e gli disse: secondo le mie possibilità recito il mio ufficio, digiuno un po', prego, medito, vivo nel raccoglimento e per quanto posso purifico i miei pensieri. Ora che cosa devo fare ancora? Allora il vecchio si alzò, distese le mani verso il cielo, le sue dita divennero come 10 fiaccole. Se vuoi, rispose, diventa tutto fuoco. È un intercedere per tutti, come Mosè sul monte che intercedeva per il suo popolo che stava lottando contro il terribile Amalek, e finché lui teneva le mani elevate verso il cielo, il popolo vinceva. Così come Gesù che prega per noi e in noi, e soprattutto in noi, anzi prega lo Spirito Santo che ci è stato dato e che sa veramente che cosa è giusto domandare.
Grazie Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie a tutti voi.
Che falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi spesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
E torniamo in studio e cambiamo argomento. Ora voglio proporvi il ricordo di una grande figura, quella del cardinale Tomasz Spidlik, scomparso a 90 anni lo scorso 16 aprile. Il cardinale Spidlik era originario dell'attuale Repubblica Ceca, è stato un instancabile sostenitore del dialogo ecumenico, autore di numerosi testi di spiritualità e un uomo che ha conservato fino alla fine uno spirito fresco e giovanile e un vivo senso dell'umorismo, come ha ricordato lo stesso Papa Benedetto XVI nel discorso pronunciato al termine della messa per le esequie del cardinale. Proprio in questi giorni, tra l'altro, ricorre l'anniversario della ordinazione sacerdotale del cardinal Spidlik, avvenuta il 22 agosto 1949. Il ricordo del cardinal Tomasz Spidlik è affidato ad un suo confratello e amico, padre Józef Kolacek, sacerdote gesuita, per ben 28 anni, dal 1973 al 2001, responsabile del programma ceco della Radio Vaticana.
Cominciamo dalla biografia, cioè lui è nato 17 dicembre 1919 a Boskovice in Moravia. Lui poi è entrato nella compagnia il 14 agosto 40, ma anche lui con la ironia sempre diceva: mia vocazione gesuita è merito di Hitler, perché Hitler ha chiuso le università nel 39 e lui era studente della lingua ceca e latina nella Università di Brno. Poi ha dovuto andare a lavorare, ma nel frattempo il suo amico è andato nel noviziato, accompagnandolo, poi è entrato anche lui. Tutta la storia della Chiesa da noi è, diciamo, segnata dal nazismo e comunismo. Lui, già 39, i nazisti hanno occupato tutta la Boemia, Moravia. Noviziato ancora ha potuto fare, ma già per i studi è stato mandato a Maastricht in Olanda. Là è poi rimasto anche dopo la presa del potere dei comunisti nel 48, perché è ordinato 22 agosto 49. E poi si capisce non poteva tornare, perché per i comunisti gesuiti erano traditori di alta qualità. Allora poi ha fatto terza probazione a Firenze, è mandato a Nepomuceno, collegio ceco a Roma, come spirituale. Lui, accanto del lavoro con i seminaristi, ha studiato intensamente la spiritualità orientale. Poi già 54 è diventato professore al Pontificio Istituto Orientale, poi anche alla Università Gregoriana. E forse in un senso è un record di Gwisnes, perché lui è stato regolare collaboratore della sezione ceca nella Radio Vaticana da 57 fino a 2010. Allora, diciamo, più di 50 anni è stato collaboratore della Radio Vaticana. Allora, questo era Spidlik come nella vita.
Penso che i grandi uomini di fede vivono immersi in questa grazia. Hanno il dono di percepire con particolare forza questa verità e così possono attraversare anche dure prove, come le ha attraversate padre Tomasz Spidlik, senza perdere la fiducia e conservando anzi un vivo senso dell'umorismo, che è certamente un segno di intelligenza, ma anche di libertà interiore.
Padre Spidlik, noi sempre diciamo padre, anche se cardinale, padre Spidlik non si può capire senza le barzellette, perché lui sia nelle lezioni all'università almeno 2-3 barzellette durante ogni lezione. Poi immaginatevi, quando sono venuto nel 70 a Roma, noi abbiamo avuto incontri dei gesuiti regolari 3-4 volte in anno da lui, abbiamo fatto gara delle barzellette, chi può raccontare più barzellette. All'inizio vincevo io, perché io sono venuto con le barzellette politiche dal comunismo, ma dopo 2 anni sono stato sempre battuto, perché lui sempre creava altre. Forse una cosa che può illustrare questa sua prontezza di replica, prontezza della parola, è quando è stato chiamato da Cardinale Sodano, a quel tempo segretario di Stato, perché gli annunciava che Papa Giovanni Paolo II decideva di elevarla alla dignità cardinalizia. Padre Spilke è rimasto stucco, ma poi replicò alla sua aggiunta. Cardinale Sodano diceva: adesso, Eminenza, lei deve smettere con le barzellette nocive, dissacranti e ironiche. Cardinale Spilke si è messo in attenti e ha detto: sì, Eminenza, adesso racconterò soltanto le barzellette serie, edificanti e sante.
Sotto questo profilo era evidente la somiglianza tra il nostro compianto cardinale e il venerabile Giovanni Paolo II. Entrambi erano portati alla battuta spiritosa e allo scherzo. Pur avendo avuto in gioventù vicende personali difficili e per certi aspetti simili, la provvidenza li ha fatti incontrare e collaborare per il bene della Chiesa, specialmente perché essa impari a respirare pienamente con i suoi due polmoni, come amava dire il Papa Slavo.
Forse basta raccontare una esperienza anche con una barzelletta, perché Papa Giovanni Paolo II invitava regolarmente Padre Spilke con due professori dell'Istituto Orientale alla cena. Il loro compito era di discutere davanti a Papa. Papa non partecipava, soltanto ascoltava, discutere qualche problema della spiritualità orientale. Si capisce, era abbastanza di alto livello, allora affaticante. Dopo, quando hanno finito la cena, si sedevano con caffè, con qualche bibita, e in atmosfera così rilassata Padre Spilke è sorto con quella barzelletta: santità, come si definisce in Polonia un nulla assoluto? Papa è rimasto un po' serio e ripeteva lentamente: niente assoluto, niente assoluto, no, non so. È chiaro, diceva Padre Spilke, un litro di vodka per due polacchi. E poi una settimana dopo abbiamo avuto un incontro, lui raggiante diceva: ho approvazione papale per una barzelletta, e per questa barzelletta, perché Papa subito nell'incontro con i seminaristi del Collegio Romano ha raccontato questa barzelletta ai seminaristi, con citare Padre Spilke.
Volutamente ho introdotto l'immagine del cuore, perché come molti di voi sanno, Padre Spilke la scelse per il motto del suo stemma cardinalizio, ex toto corde, con tutto il cuore. Questa espressione si trova nel libro del Deuteronomio, dentro il primo e fondamentale comandamento della legge, là dove Mosè dice al popolo: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Con tutto il cuore, ex toto corde.
È la, diciamo, fondamento della spiritualità orientale. Scriveva molti libri, perché da questi discorsi alla radio perfezionati sono sorti questi libri. Questi libri sono poi diventati nella Chiesa orientale, in quasi ogni paese della Chiesa ortodossa, nelle facoltà si usavano questi libri come libri di testo, no? Sia Russia, Macedonia, Serbia, Romania, Bulgaria, Bielorussia, così via. Allora lui era per gli ortodossi un'autorità senza precedenti, e lui affermava questo: la spiritualità occidentale è troppo basata sul ragionamento. la spirituale orientale ha fondamento del cuore. Perciò ha consigliato che hanno bisogno questi due polmoni, cioè sia ragione sia cuore.
Fare attenzione al cuore è un'espressione molto comune nella spiritualità orientale. Riveste anzitutto un aspetto negativo: allontanare ogni pensiero cattivo proveniente dall'esterno, guarire il cuore, educarlo per mezzo della vigilanza. Questa attenzione è tuttavia la madre della preghiera. Si è attenti a se stessi per essere attenti a Dio. Nell'uomo che abbandona il peccato e si converte a Dio, si sviluppa pian piano una simpatia con il mondo spirituale, una connaturalità. Fare attenzione alla voce di questa connaturalità è percepire i misteri divini quali essi sono in noi, quali entrano nella nostra vita. Allora il cuore diventa una fonte di rivelazione.
Grazie al padre Josef Kolacek, gesuita, per questo ricordo del cardinale Spidlik, del quale è stato confratello e amico. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 22esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo secondo Luca. Il brano inizia così: «Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto».
Il problema fondamentale che hanno gli sposi quando si organizzano le nozze è fare i tavoli. Dove mettere la gente è una delle cose più complicate, perché c'è zio che non può incontrare zia perché si sono rubati la madia quella volta lì che è morto nonno e c'è sta ancora la macchia sul muro, non si capisce il mobile dove è finito, e tutte queste cose che sono molto interessanti e divertenti. I posti a tavola è una delle cose più emblematiche per capire la nostra condizione, il posto, che posto ho io, dove sto, chi sono, chi non sono. Negli ambienti lavorativi è divertentissimo se uno è un esterno, perché se uno è interno è tutto un altro paio di maniche. Vedere come per un posto, per un ruolo, per una citazione, per un spostamento di 10 centimetri di una scrivania può essere una cosa molto complicata la vita. Il posto. Ecco, qual è il mio posto? Io voglio un posto. Dal tempo della Genesi che l'uomo vuole un posto preminente, che invidia un posto che è il posto di Dio. Qual è il nostro posto? Attraverso questa storia degli invitati a tavola che si scelgono i posti più ragguardevoli e attraverso il divertente esempio di chi deve essere rimandato indietro dalla vita, dal padrone di casa, noi possiamo capire che c'è una attitudine pericolosissima nel nostro cuore, quella di credere che il posto ce lo scegliamo noi. Quello di credere che il posto ce lo assegniamo da soli. Siamo sempre invitati a tavola noi nella vita. La vita l'abbiamo trovata già fatta e il posto ce lo dà la vita. In ultima analisi ce lo dà la provvidenza, Dio stesso. E chi è che nella vita vive male? Chi non asseconda il posto che la vita gli dà, chi non va nel posto che gli spetta, anche chi spreca la propria capacità di poter avere un posto migliore e non si lascia indicare un posto migliore da Dio, ma fondamentalmente, preminentemente, soprattutto il fatto che pensiamo sempre di meritare qualcosa di più. Noi crediamo che la vita ci dovrebbe trattare meglio, che dovremmo avere un posto migliore, che non siamo stati capiti, che dobbiamo essere reinterpretati, riletti, per cui noi siamo insoddisfatti del nostro posto. E chi è contento del posto dove sta? Tutti mirano più in alto. C'è una pace in cui si può entrare, che è la pace finalmente di farsi dare il posto da Dio, di smettere di credere che ciò che conta è che posto hai. Perché stare in un posto più avanti vuol dire aver bisogno di avere qualcuno di dietro, avere bisogno di avere qualcuno che sta lì più in basso di noi. Tante volte il piedistallo della nostra identità è la carne altrui. Ciò che ci dà spessore, ciò che ci dà statura è l'aver vinto di qualcuno, essere arrivati al primo posto. C'è sempre una premiazione alla fine di ogni giornata, uno cioè, con le bandiere che si alzano e gli inni nazionali, e uno sta sopra, sta sotto, dove sta? Vivere dovendo vincere, dovendo affermarsi. Quale strana condanna. Chi ha detto che io sono nato per questo? Chi ha detto che sono nato per vincere? Chi ha detto che sono nato per schiacciare qualcuno, per superare qualcun altro, per sentirmi migliore di qualcuno? E se fossi nato per la fraternità? E se fossi nato per la commensalità, quello che è bello non è il posto dove sto, ma il fatto che sto con gli altri? E se fossi nato per scoprire il bel posto che Dio mi ha assegnato, perché la vita non è un caso e non la devo strappare con i denti, la mia identità, ma lasciarmela scivolare addosso dalla provvidenza, riceverla, farmela dare da chi mi ama veramente. Questo Vangelo parla di questa ansia del posto, ansia della preminenza, ansia di vittoria, ansia di riuscire a avere un successo, un ruolo, una sedia, una poltrona. Ma se uno si aspetta da queste cose qualcosa che sia più che esterno, che possa entrare veramente dentro, possa entrare veramente nell'anima, si illude assai. Se uno è un povero che è all'ultimo posto e poi lo mettono al primo posto e resta un povero che sta al primo posto, quello che sei, sei. È inutile che cerchi attraverso la poltrona su cui siedi di dirti chi sei. Essere ragguardevoli, essere guardati dagli altri, è veramente questo quello che conta. Alla fine mi hanno guardato, mi hanno notato, sono importante, ho il primo posto. Nella sinagoga, nella parrocchia, nel banchetto, nelle nozze. Ma poi quello che sono, sono. Ma poi, se in me c'è sostanza, c'è sostanza. Se non c'è, non c'è. Cerchiamo questa sostanza. Cerchiamo quello che vale veramente. Cerchiamo il padrone. Lui sa veramente chi siamo. Lui ce lo dirà e ci aiuterà a uscire da questa ansia disordinata di vittoria.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.